nascondo i problemi, ma così bene che non li ritrovo. Tu mi chiedi dove.
9.51, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout e siamo in collegamento in questo momento con Lorenzo Tecleme, che ringraziamo molto per la sua disponibilità. Ciao, ci senti?
Ciao, buona giornata.
Buona giornata a te. Lorenzo Tecleme, giornalista, autore di un articolo dal quale partiremo per questa diretta che è apparso su Valori, un articolo dal titolo Jeffrey Epstein, la banca che lo ha sostenuto e la banalità del male. Si parla quindi di files e di questa questione che apre, diciamo, tutta una dimensione che è quella della finanza e della complicità anche delle banche a livello globale rispetto a quello che poi è venuto fuori dagli Epstein Files. Quello che cercheremo di fare in questa diretta è anche capire come tutta questa questione si va anche a collegare con quanto sta avvenendo a livello più generale, con anche l'attacco da parte degli Stati Uniti e Israele all'Iran. Inizierei, diciamo, da un po' il tema e quindi un po' il presupposto che mi sembra condiviso a livello generale, che con questa con gli Epstein Files si è dimostrato, diciamo, in maniera esplicita che le categorie di destra, di sinistra in qualche modo siano completamente superate, ma che esista, diciamo, una dimensione più generale, una sorta di partito universale in cui l'unica regola è quella del profitto, e per arrivare a questo ovviamente sì, è tutto accettato, quindi dalle violenze agli stupri a tutta una serie di cose che abbiamo visto spizzichi e bocconi uscire da questi files, in particolare il ruolo anche della finanza e delle banche è una questione importante all'interno di tutto questo, quindi ti lascerei esporre, diciamo, questo quadro inizialmente.
Sì, allora intanto grazie mille per l'invito stamattina. L'articolo a cui ti riferisci è l'articolo che accompagna un podcast, si chiama Unchained, storia di ordinario capitalismo selvaggio, ed è un podcast per valori.it dove appunto cerchiamo un pochettino di raccontare aneddoti, a volte curiosi, a volte terribili, relativi al sistema economico in cui viviamo. Questa volta siamo decisamente dal lato del terribile. Il punto di partenza è un'inchiesta del New York Times di qualche mese fa che ha indagato i rapporti tra Jeffrey Epstein e JP Morgan, che è la più grande banca statunitense e in realtà la più grande banca del mondo, ed è la banca di cui Jeffrey Epstein, quando era in vita, era cliente. In particolare poi sono i rapporti tra Jeffrey Epstein e un dirigente, un alto carico della banca, che era, insomma, il suo uomo dentro JP Morgan, collaborava. Cosa ha scoperto il New York Times? Non solo che Epstein aveva un conto presso JP Morgan, un conto ovviamente milionario, ma che lui, tramite JP Morgan, era riuscito a fare operazioni che normalmente sarebbero, diciamo, quantomeno segnalate o comunque metterebbero un po' in allarme le autorità: grandi ritiri di denaro, apertura di conti a parenti, amici, a persone da lui segnalate senza grandi verifiche. Sono quelle tipiche attività che le banche sono tenute a segnalare alle autorità, non perché siano attività necessariamente illegali, ma perché possono essere l'indizio di alcune attività illegali, come il traffico di esseri umani, se era effettivamente il caso, ma quelle attività non sono state segnalate da JP Morgan, dove addirittura a un certo punto fece aprire dei conti a, insomma, delle ragazze, giovani. Ecco, capite in che direzione stiamo andando. Perché questo elemento è interessante? Perché una rete di potere e poi di traffico di esseri umani come quella di Jeffrey Epstein non sarebbe potuta esistere senza un ruolo fondamentale delle istituzioni creditizie e finanziarie. Noi iniziamo il podcast con una piccola provocazione. Ricordiamo come Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla Palestina, sia stata esclusa per via delle sanzioni statunitensi da tutti i circuiti finanziari globali. Francesca Albanese non può aprire un conto in banca da nessuna parte del mondo, non può, figuriamoci, avere un prestito per il simile. Jeffrey Epstein, al contrario, non solo poteva, ma in qualche modo ha ricevuto un trattamento di favore da parte della più grande banca d'affari del mondo. Qual è l'elemento che ci premeva a sottolineare nel podcast su Unchained, studio di capitalismo selvaggio, e poi sull'articolo che citavi? Che questa relazione è da leggere, noi crediamo, non solo e non tanto con le chiavi del traffico di esseri umani in sé per sé. Jeffrey Epstein aveva tutte queste relazioni non solo perché era eventualmente capace di ricattare alcuni potenti, ad esempio, perché sapeva informazioni discriminanti su di loro, anche se molto probabilmente era il caso in tante situazioni, ma aveva questa fitta rete di relazioni perché a tanti conveniva. Jeffrey Epstein era una persona potente, era una persona ricca, era una persona che per esempio ha portato i clienti a JP Morgan, clienti come i CEO di grandi aziende della Silicon Valley, e quindi era conveniente dal punto di vista economico averlo vicino anche a costo di chiudere un occhio o due. E questo elemento noi crediamo è centrale nella storia di Jeffrey Epstein.
Grazie mille Lorenzo. E rispetto a queste ultime cose che citavi, quindi della Silicon Valley, degli interessi anche di certi legami e amicizie strette di Epstein con determinate figure che fanno riferimento a questa dimensione, un elemento interessante è come lo spostamento di grossi capitali, interessi e intrecci in questo senso di fatto siano anche andati a in qualche modo a forgiare una serie di elementi e a forgiare una vera e propria transizione tecnologica che va in una certa direzione, a creare un immaginario, a anche andare a definire i criteri che poi si traducono nella concretezza di quelli che sono gli algoritmi e di come si strutturano queste questioni. E questo lo dico perché in questo momento alcuni personaggi che hanno avuto anche ruoli di spicco all'interno di questa dimensione si stanno in qualche modo posizionando rispetto alla guerra all'Iran. In particolare, prima lo citavo, si sta proprio andando anche a creare un'area di detrattori di Trump rispetto a questa decisione e che hanno ribattezzato l'alleanza di USA-Israele come coalizione Epstein. Quindi in che modo si collegano queste questioni?
Sì, c'è grande dibattito, no? Su cosa abbia portato esattamente a questa guerra ora, è un dibattito su cui difficilmente abbiamo una risposta in questo momento, l'avranno più facilmente gli storici fra un po' di tempo. Una parte dei commentatori dice, non che sia l'unica risposta e l'unica causa evidentemente, ma che in qualche modo anche l'esigenza di distrarre un po' l'opinione pubblica dallo scandalo Epstein abbia, non dico provocato la guerra, sarebbe troppo, ma quantomeno favorito il fatto che la guerra cadesse esattamente in questo momento, è un momento propizio per gli Stati Uniti buttarsi in un'avventura di politica estera piuttosto che pensare agli affari domestici. Vedremo, capiremo, il tempo ci darà la risposta. Già il fatto che se ne parli mi sembra significativo. Il fenomeno di cui parli, e qua poi esco anche leggermente nei campi, è quello della spaccatura nel mondo MAGA, nel mondo trumpiano, tra un'anima più classicamente neocon, un'anima che riprende quella che è l'eredità del Partito Repubblicano, e in realtà anche in parte di quello democratico, politica estera, cioè questa grande proiezione imperiale, e un'altra anima invece minoritaria ma presente, quella dei Tucker Carlson, per intenderci, e di altri personaggi di spicco del mondo trumpiano, che invece è più sinceramente isolazionista, che invece è più dell'idea America First significa che noi non andiamo a impelagarci in guerra in giro per il mondo, non per ragioni etiche, non che trovino niente di abominevole in sé nel bombardare scuole femminili in Iran, intendiamoci, ma per una questione egoistica, c'è una lunga storia del pensiero libertario statunitense, pensa a filosofi come Ayn Rand, che criticavano le guerre da un punto di vista egoistico, criticavano le guerre dicendo ma perché andiamo a salvare questi selvaggi quando potremmo stare benissimo a casa nostra, ecco una visione non certo pacifista, universalista, tutt'altro. È una versione che per eterogenesi dei fini in questo momento fa un po' da freno, vorrebbe fare da freno all'invasione statunitense e israeliana dell'Iran. È un pezzo di mondo MAGA ad esempio che soffre molto questa alleanza così indissolubile con Israele, che vorrebbe un pochino emancipare gli Stati Uniti dal seguire sostanzialmente la politica estera medio orientale israeliana. Per ora va segnalato è una componente che è e rimane unitaria. Credo che Donald Trump abbia pressioni fortissime da parte della difesa, da parte dell'apparato militare industriale per continuare su una politica classicamente imperiale, E aggiungo un dettaglio su cui se voi magari torniamo. I cosiddetti tecnoligarchi, cioè i vari Elon Musk, Peter Thiel, questi personaggi di spicco della Silicon Valley, del mondo tecnologico, che hanno accumulato una ricchezza e quindi un potere enorme negli ultimi 15-20 anni, beh, tendenzialmente invece stanno più dal lato delle avventure militari in alcuni casi, penso alla vicenda di Palantir, di cui se voi parliamo, addirittura le appoggiano esplicitamente con i loro prodotti.
Certo, grazie, è sicuramente insomma interessante soprattutto quest'ultimo aspetto che dicevi, quindi se vuoi fare un quadro anche su questo, perché appunto è chiaro che è significativo vedere queste posizioni e queste incrinature. Detto questo, poi è significativo anche vedere chi detiene effettivamente i grandi capitali e determinate dinamiche. Come si posiziona, quindi ti lascio la parola su questi ultimi aspetti che accennavi.
Sì, appunto, la parola chiave è proprio tecnoligarchia. Considerate che, stando alla classifica di Forbes, la più usata, di 10 uomini più ricchi del mondo, 8 vengono dal settore tecnologico e i primi 5 vengono tutti dal settore tecnologico statunitense. Questo ci dà l'idea come quel pezzo di apparato industriale abbia assunto una centralità veramente notevole. Yannis Varoufakis, economista greco e ministro della finanza, da poco ha scritto un libro chiamato Tecnofeudalesimo, dove addirittura teorizza un nuovo sistema economico, che adesso sembra essere già presente, appunto più simile al feudalesimo medievale piuttosto che al capitalismo odierno, ma gestito da questi tecnofeudalisti invece che dai feudalisti classici della terra. E, detto ciò, nel contesto statunitense ci sono alcuni personaggi che hanno assunto evidentemente un ruolo chiave. Elon Musk si è parlato tantissimo, soprattutto all'inizio del mandato di Trump, perché ha avuto almeno in principio un'ottima relazione con Trump, gli venne affidato quel dipartimento Doge, che era un grande dipartimento di austerity, sostanzialmente di tagli alla spesa pubblica, di tagli alla spesa sociale soprattutto. E la figura chiave in questo momento è quella di Peter Thiel e di Alex Karp. Sono un po' meno famosi di Musk, però sono personaggi con cui è bene iniziare a familiarizzare. Sono i due fondatori di Palantir. Palantir è un'impresa tecnologica con cui non interagiamo noi direttamente tutti i giorni, a differenza delle varie Apple, Google, Amazon, con cui abbiamo un rapporto diretto, ma è un'impresa tecnologica che tendenzialmente sa molto di noi. È un'impresa che nasce dopo l'attacco alle Torri Gemelle, nasce con l'idea che l'attacco alle Torri Gemelle si sarebbe potuto prevedere se solo qualcuno avesse messo assieme tutti i dati disponibili, e quindi Palantir nasce con questa missione: mettere assieme dati su qualunque tema e poi fornirli in semplici riassunti, semplici grafici a chi li richiede. Offrono servizi alle aziende, ma li offrono molto di più ai governi, e quando è arrivata la nuova ondata di intelligenze artificiali che sono chiaramente buttati su quel campo. Palantir fornisce servizi all'ICE, la famosa e famigerata agenzia per l'immigrazione degli Stati Uniti, lo fornisce all'esercito degli Stati Uniti, fornisce servizi a molte polizie europee, e per esempio collabora con l'esercito israeliano, che sono fra le aziende citate da Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite, nel suo report sull'economia del genocidio. Ecco perché parlo di loro: perché Peter Thiel e Alex Karp sono un perfetto esempio di un'azienda della Silicon Valley potentissima, che lavora in perfetta sintonia con l'apparato militare degli Stati Uniti, che fornisce servizi all'apparato militare degli Stati Uniti. Non sarebbe assurdo pensare, non abbiamo la certezza, che per esempio stiano collaborando con i loro servizi alla raccolta dati per individuare target in Iran, non lo sappiamo, ripeto, ma il tipo di cose che fanno è... E al contempo è interessante che Peter Thiel e Alex Karp abbiano anche un'affinità ideologica con l'ultradestra statunitense. Parlano della loro azienda come un'azienda che ha la missione di salvare la supremazia occidentale. Peter Thiel è uno scettico della democrazia, uno che dice che democrazia e capitalismo non sono compatibili, e lui intende che il capitalismo è più importante, forse dovremmo rinunciare alla democrazia, e sono persone ascoltatissime dell'entourage di Donald Trump. Quindi ecco, è bene iniziare a familiarizzare anche con questi tecnoligarchi.
Grazie davvero Lorenzo Tecleme, noi ti salutiamo e speriamo di risentirci alla prossima.
Ciao, alla prossima.
In centesimi, piuttosto gioca alle macchinette. Io ho suonato nei peggiori bar come le migliori star, perché puoi andare più su se la base è solida, e lo so molto bene che ho davvero pochi fan. Insta non è la realtà, non voglio